di tenere un seminario, cioè un breve corso fondato su delle introduzioni e discussioni e sostenuto soprattutto da alcune letture, senza avere nessuna pretesa, lo voglio dire subito, anzi rimanendo al massimo sul piano più elementare, più semplice, della prima informazione, naturalmente con uno sforzo per fare in modo che l'informazione sia un'informazione seria e non in partenza deformata da visioni particolari. In questo senso io cercherò di fare uno sforzo per evitare di cedere la deformazione di partenza. Naturalmente questo implica un impegno molto serio, non tanto da parte mia, quanto da parte vostra, perché l'esperienza più difficile di quello che io so per seminari di questo tipo già fatti, l'esperienza più difficile consiste proprio nella lettura dei testi e nella discussione di quello che si è letto. Per cui io penso che forse, se voi siete disponibili, che penso che tutti quanti lavorate, proporrei di fare anche, naturalmente se questo vi è possibile, qualcuna di queste riunioni dedicate esclusivamente alla discussione dei testi che voi avete letto. Perché penso che leggendo questi testi probabilmente verranno fuori per voi molti problemi. E se si potesse discutere insieme, forse qualcuno di questi problemi potrebbe essere risolto nel futuro. Io mi sforzerò di fare una introduzione breve. Breve vuol dire meno lunga di un'ora, possibilmente tre quarti d'ora. E questo significa anche che mi fermerò a un certo punto, interrompendo, anche se il punto a cui sono arrivato non corrisponde a quello che io avevo voluto. Vuol dire che poi si renderà, perché penso che sia molto importante non appesantire troppo la introduzione. Ecco, comincerò in questo modo. Nel corso di questo seminario ci incontreremo spesso con questo concetto, che la Cina è qualcosa di diverso dall'Europa, che la storia della Cina è profondamente diversa e che anche la storia della rivoluzione cinese è molto diversa dagli schemi lungo i quali si è sviluppato il movimento operaio nella rivoluzione, nella Europa occidentale, e anche dagli schemi, se volete, su cui si sono verificate nella storia dell'Europa occidentale alcune grandi rotture. Per questo io inizierò tratteggiando quali sono queste caratteristiche diverse della Cina, guardandomi bene naturalmente da pretendere di farvi, sia pure in maniera sintetica, la storia della Cina. Sapete che la Cina è un paese di civiltà antichissimo, di millenni. Quindi io eviterò accuratamente di entrare su un piano di racconto storico. Quali sono i tratti principali di questa diversità? Per molti secoli, prima ancora dell'era cristiana, dell'era che comincia con la nascita di Cristo, la Cina fu un grande paese unitario, retto da una struttura sociale, politica, tutta particolare, diversa, che schematicamente si può riassumere in questo modo, se volete, sempre schematicamente, a tre livelli: il potere, che era accentrato intorno all'imperatore, poi uno strato di funzionari dell'imperatore, di burocrati, amministratori delle province, la grande massa del popolo, costituita quasi esclusivamente di contadini, i quali furono per molti secoli raggruppati in comunità di villaggio, su una base quindi di comunità o di uso comune anche con la terra. Che cosa teneva insieme queste tre strutture in maniera tale che si potesse parlare di uno Stato e di una comunità generale? È importante vedere questo punto. La Cina è un paese in cui la vita del popolo è stata per secoli e secoli resa possibile dal lavoro collettivo per guadagnarsi la terra. Quando vuol dire guadagnarsi la terra, vuol dire due cose. Sebbene la Cina sia un immenso paese, ancora oggi la parte di questo paese che è utilizzabile per l'agricoltura non arriva al 15% della superficie generale della Cina. In secondo luogo, nei secoli la Cina è stata sempre devastata dalle calamità naturali, e in particolare dai cinesi, i quali hanno avuto un corso estremamente disordinato, tale da inondare estensioni immense periodicamente e in certe zone della Cina quasi permanentemente. Ebbene, sottolineo questo punto, questa singolare struttura a tre livelli di cui vi ho parlato si è mantenuta per molti secoli sulla base del fatto che l'autorità centrale, attraverso la sua rete di funzionari, svolgeva un compito di utilità pubblica, che era quello della costruzione e in una certa misura anche della manutenzione delle grandi opere pubbliche che tendevano a controllare le acque. I contadini pagavano da una parte i tributi all'imperatore, e li pagavano proprio perché il potere centrale svolgeva questa funzione pubblica generale di custode e controllore delle acque, e naturalmente fornivano poi il lavoro collettivo per queste opere. C'era quindi un rapporto che non era semplicemente un rapporto tirannico fra il potere centrale e la grande massa di milioni di contadini, ma era un rapporto che era anche consolidato da un interesse reciproco, L'interesse reciproco consisteva appunto nella realizzare le condizioni necessarie perché si verificasse il controllo delle acque. E vi era in questo una reale collaborazione fra la iniziativa centrale, che poi si realizzava attraverso i tecnici anche che facevano parte dell'amministrazione del potere, e le grandi masse dei contadini che fornivano le prestazioni di lavoro per questo. Cioè, si tratta quindi di una struttura abbastanza singolare, in cui vi è certamente un elemento statale repressivo, ma in cui vi è anche un elemento di consenso. L'elemento di consenso si esprime nella consapevolezza delle grandi masse della necessità di questo tipo di struttura statale e contemporaneamente nella partecipazione e nella collaborazione quindi di grande massa alla messa in opera di questa struttura per quanto riguarda la salvaguardia delle terre. È importante quindi, secondo me, fin da questo momento sottolineare come fra le masse del popolo cinese vi sia un'antichissima tradizione di lavoro collettivo, legato anche con una barlume di coscienza statale. Non so se vi ho già detto che si è parlato per molto tempo per definire questo tipo curioso di società e di Stato di società idraulica. l'abbiamo detto o no? Non l'abbiamo detto. E fra gli studiosi di storia, quando ci si riferisce a questo tipo di organizzazione statale, societario, si parla spesso di società idraulica, proprio perché il problema del controllo delle acque, esercitato nel modo che vi ho detto, era alla base non solo della sussistenza della massa delle popolazioni, ma era anche alla base di questa struttura statale. Quindi, come vi ho detto, il rapporto fra base e potere centrale era basato sulla prestazione da parte del potere centrale del programma, dei progetti, delle opere, e da parte della massa dei contadini dal pagamento dei tributi necessari per questi e da una certa forma di consenso. È anche interessante ricordare questo, che questo strato di burocrati che funzionavano da intermediari tra la massa dei contadini e l'imperatore, a differenza da quanto è avvenuto nella storia dell'Europa occidentale, non era costituito da una nobiltà ereditaria, come è successo ad esempio in altri paesi, o in Francia, in Inghilterra, dove per secoli questo strato è stato rappresentato dalla nobiltà feudale. In Cina non esiste una nobiltà ereditaria, ma questi amministratori sono nominati per concorso. Guardate, una cosa anche questa abbastanza singolare, diversa, cioè in questo paese già prima dell'era cristiana i funzionari dell'impero non venivano reclutati in base alla nascita e alla nobiltà, ma tutti teoricamente potevano partecipare al concorso, cioè c'era una sorta di concezione ugualitaria, per cui non vi erano barriere predisposte dalla nascita o dall'appartenenza ad una casta che impedissero di partecipare al concorso e di diventare uno dei funzionari dell'imperatore. Tutti potevano farlo, cioè la burocrazia era una burocrazia, era una meritocrazia, diciamo, veniva scelta in base al merito, non in base alla nascita o in base alla nobiltà. Vale la pena anche questo di sottolinearlo: in nessun paese di Europa è avvenuto questo, in tutti i paesi di Europa vi è stata sempre la formazione di una casta collegata più o meno con il potere centrale, che ha esercitato il potere per diritto di nascita, per diritto di ricchezza. Come vi ho già detto, vi era in origine, cioè molti secoli fa, la comunità di villaggio alla base. Nella comunità di villaggio vi era ora la comunità ancora della terra o l'uso comune della terra. Man mano che i secoli passavano, questa situazione si è andata disgregando, nel senso che è comparsa la proprietà privata della terra e si sono verificate nel tempo innumerevoli prevaricazioni da parte dei funzionari, dei burocrati, i quali hanno cercato di impadronirsi sempre più largamente di una parte di questa proprietà, cioè il burocrate ha cessato di essere a poco a poco solo un burocrate e è diventato proprietario di terra. In questo modo si è andata formando a poco a poco nei secoli la grande proprietà privata della terra. La vecchia comunità contadina è stata disgregata, pur rimanendo però in vita molte delle usanze, ne parleremo dopo, e dei costumi della comunità contadina. E in generale la situazione nelle campagne è andata peggiorando, nel senso che i contadini sono stati progressivamente sottoposti a uno sfruttamento sempre più grande e pesante. E da tenere presente, come già ho accennato, che si tratta di un paese che ha avuto una grande civiltà umanistica soprattutto. Un paese in cui non c'è mai stata una religione che ammettesse un Dio trascendente. Vada bene anche questo, è un fatto importante. I cinesi non hanno mai pregato di fronte ad un'immagine o ad una statua che rappresentasse un Dio che stava in cielo. Questa caratteristica della civiltà europea o anche di altre civiltà asiatiche, in Cina non esisteva. In Cina invece erano in vigore già da V secolo avanti Cristo delle idee morali, dei precetti morali, i quali erano fondati esclusivamente, si potrebbe dire, sulla dignità umana, naturalmente su un certo tipo di dignità umana, legato a un certo tipo di società, a un certo tipo di Stato, a un certo tipo di autorità. Confucio, che fu il più grande rappresentante di questa corrente di pensiero e il grande moralista, in fondo, della tradizione cinese, predicava appunto che gli uomini dovevano vivere in una società ordinata, che l'ordine stabilito era un ordine che non doveva essere violato fino a quando il potere era esercitato nell'interesse del popolo, mentre invece era ammessa la rivolta contro il potere quando il potere non avesse più adempiuto a questi suoi obblighi. Ma all'interno di questa stata e società vi era una rigida gerarchia, e la gerarchia era una gerarchia evidentemente conservatrice, che doveva essere rigorosamente rispettata. Una gerarchia che cominciava con l'imperatore, che scendeva lungo i diversi livelli dello Stato e che arrivava all'interno della famiglia, dove si manifestava in maniera più rigorosa, con il patriarca capo del clan, cioè di un aggruppamento di diverse famiglie imparentate tra di loro, e con il potere assoluto del capo della famiglia sulla moglie, sulla donna, relegata nettamente in una posizione di semischiavitù, e sui figli. Tutto questo era temperato dal fatto che il potere a tutti i livelli doveva essere esercitato in una maniera umana, con benevolenza, e quindi vi era questo insieme, se volete, contraddittorio fra una gerarchia assoluta, un potere assoluto, e nello stesso tempo una concezione paternalistica di questo potere a tutti i livelli. Vi era inoltre un altro elemento del pensiero di Confucio che vale la pena ricordare, e che è quello che l'uomo ha in sé infinite possibilità di modificarsi e di correggersi. Per cui il problema del rapporto verso l'errore o verso la colpa non è nella tradizione cinese esclusivamente quello che porta immediatamente alla punizione, ma invece vede anche svolgersi largamente la pratica della correzione, della persuasione, della modificazione delle persone attraverso la persuasione. Sono tutte cose che conviene ricordare, perché poi ritroveremo naturalmente profondamente trasformato nella opera di Mao e nel seno stesso della cultura cinese. Anticipo dicendo che in fondo sia in Mao sia nella rivoluzione cinese vi è un filone nazionale profondamente legato alla tradizione della civiltà cinese, che sarebbe di un errore disconoscere. Altra caratteristica fondamentale che voglio ricordare è questo paese, nel quale si sono avute in epoche lontanissime grandi scoperte scientifiche ed anche talune applicazioni pratiche di queste scoperte. Pensate che i cinesi avevano imparato la tecnica della fusione del ferro già nel III secolo a.C. e l'adoperavano per costruire, per fabbricare strumenti, attrezzi di navi. Cioè parecchi secoli prima che questa pratica passasse nella tecnica occidentale. Come sapete, i cinesi hanno inventato la polvere da sparo già nel XV secolo. I cinesi sono stati i primi a inventare la stampa. Quindi non c'è dubbio che in questo paese vi era anche, sono stati anche fra i primi a fare i primi esatti rilievi astronomici, molto prima che questo venisse in Europa. Quindi non si può parlare di un popolo il quale non avesse capacità nell'osservazione della natura di trasformare questa osservazione in una esatta ricerca scientifica e anche di passare dalla ricerca scientifica a determinate applicazioni tecniche. Perché questi fatti che io formalmente vi ho ricordato dimostrano il contrario. E tuttavia, un fatto sorprendente della storia cinese è che in questo paese non vi è stata una rivoluzione scientifica. Ma contemporaneamente bisogna dire che in questo paese non si è avuto uno sviluppo in classi come è avvenuto in Occidente, non si è avuto lo sviluppo della borghesia in modo autonomo, non si è avuto uno sviluppo capitalistico in modo autonomo e quindi non si sono formati né la borghesia né il proletariato in modo autonomo. Questo forse spiega perché una potenzialità scientifico-tecnica così precoce come quella che si ravvisa nella storia cinese non si è poi trasformata in una vera e propria rivoluzione scientifico-tecnica. Quindi, non essendosi avuto questo sviluppo sociale con trasformazioni in classi sul tipo che si è avuto in Occidente, sapete che in Occidente la borghesia ha cominciato a crescere già verso il XV secolo all'interno della società feudale, poi è andata in più crescendo fino a quando poi ha fatto la sua rivoluzione politica e poi ha fatto la sua rivoluzione economica che ha culminato nella rivoluzione industriale fra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX. Così la nostra società nella quale noi viviamo è diventata una società capitalista. Perché in Cina niente di tutto questo. Fino alla fine del secolo scorso in Cina viene ancora quel tipo di struttura politico-sociale che io vi ho descritto, modificato soltanto per il fatto che le antiche comunità contadine erano state disgregate, che nelle campagne vi era ormai un assetto caratterizzato dalla presenza della grande proprietà fondiaria. Le cose cominciano, comunque, quindi si può pensare a una società che per secoli e secoli è vissuta senza, è incontaminata da intromissioni dall'esterno, con una sua certa immobilità e con fenomeni di modificazione che erano tutti interni e che procedevano con una grande lentezza. Da notare che da quando nelle campagne la situazione si era modificata nel senso della formazione di forti gruppi della proprietà fondiaria, nelle campagne erano cominciate ad apparire in modo ricorrente rivolte contadine. Questo è un altro elemento importante della storia cinese. La presenza già all'inizio già 2000 anni fa delle rivolte contadine che si susseguono, rivolte, e relativamente alla rivolta contadina e allo stato estremamente miserabile dei contadini, la formazione in seno ai contadini di società segrete le quali sono all'inizio soprattutto delle società di mutuo soccorso. Ecco, detto questo, vediamo un po' la storia recente. Cosa succede nel secolo XIX, nel secolo scorso? Nel secolo scorso accade che
la spinta della borghesia che sta accelerando i tempi nel suo sviluppo verso l'imperialismo arriva a scontrarsi con i confini della Cina. Il primo Stato europeo, già con la sua tipica formazione capitalistica, anzi avanguardia del capitalismo in quell'epoca, che si scontra con la Cina è la Gran Bretagna, che verso la metà del secolo scorso cerca di penetrare nel mercato, del mercato cinese, e di controllare questo mercato, di sfruttarlo. Verso poco prima del 1850 si può dire sia la prima guerra fra la Cina e un popolo europeo, un paese europeo, ed è una guerra che gli inglesi impongono alla Cina, una vera e propria guerra di aggressione che gli inglesi impongono alla Cina per imporre la libera introduzione dell'oppio all'interno della Cina. È appunto la guerra dell'oppio. Sembra quasi simbolico, ed è infatti simbolico, che questa prima presenza dell'europeo in questo paese avvenga nel segno di una guerra che viene condotta proprio per avere il diritto di introdurre nel mercato cinese dall'esterno l'oppio. Questo è il primo scontro. A questo scontro seguono in tutto il corso del secolo XIX e durante la prima metà, come vedremo, di questo secolo, continui attacchi da parte dell'imperialismo. Il mercato cinese è un mercato enorme, è un mercato anche ricco, ricchissimo di certe materie prime. Tutte le nazioni europee che sono impegnate nel secolo scorso nella gara tra di loro, la gara del colonialismo, e che hanno già in buona parte posto le loro bandiere e i loro uffici commerciali e i loro posti di guardia fortemente armati su tutti i continenti, e tutta la corsa al colonialismo del secolo scorso, adesso vogliono spartirsi la Cina. Il tutto il secolo scorso quindi vede una serie di attacchi, di aggressioni che vengono fatte dagli inglesi, dai francesi, dai tedeschi, dai giapponesi, dai russi, dai russi. Tutti danno addosso alla Cina, chiunque cerca di portarlo via un pezzo. Chi ne porta via più di tutti è la Russia tedesca, la quale con una serie, con alcuni attacchi, riesce successivamente a concludere con la corte di Pechino, ormai grandemente indebolita, alcuni trattati, e ad imporre dei trattati per cui si annette praticamente aree sterminate dell'estremo oriente all'altezza oltre i fiumi Amur e un altro fiume di cui adesso non ricordo il nome, ma tutte le altre potenze fanno in forme diverse verso la Cina questo tipo di attacco, cercando di accaparrarsi il controllo dei porti, dei grandi porti sul Pacifico, il controllo dei grandi estuari dei fiumi, per poi risalire questi fiumi e penetrare all'interno, per accaparrarsi il controllo delle dogane, avere in appalto le dogane dalla corte di Pechino, avere delle concessioni territoriali. Tutti questi stati riescono ad avere delle concessioni territoriali, in particolare il Giappone preme fortissimamente della Cina del Nord per cercare di, già nel secolo scorso, poi farà una guerra nel secolo che poi concluderà con una pace vittoriosa per cui imporrà determinate servitù all'impero cinese ormai ridotto ad una larva, già il Giappone già alla fine del secolo ha iniziato attivamente quella politica che condurrà poi fino alla seconda guerra mondiale. Questa qui è la storia di questi anni. Questo impero, ormai anacronistico e in via di disgregazione, viene attaccato dai diversi reparti del capitalismo mondiale e dell'imperialismo, è costretto a una serie successiva di capitolazioni che finiscono con l'affermare la presenza in forme diverse dell'influenza straniera come influenza dominante, soprattutto lungo la Cina, lungo le coste, le grandi città delle coste della Cina, che danno un grande colpo, che sarà poi, vedremo, un colpo decisivo alla stabilità di questo Stato e di questa società. Altro fatto da registrare, molto importante, è che nella seconda metà del secolo scorso si ha in Cina la più importante, vasta e lunga rivolta contadina di tutta la storia, almeno la storia che conosciamo, la rivolta dei Taiping, che avviene fra gli anni 50 e gli anni 60, che investe buona parte delle province della Cina, non più una rivolta isolata su una sola provincia, ma è una rivolta che si generalizza a gran parte della Cina, che arriva ad organizzare grandi eserciti di contadini, che arriva perfino ad occupare la capitale, a stabilire un governo nella capitale, cacciando via l'imperatore e mettendone un altro, e che è il segno più importante, perfino clamoroso, della ormai profonda instabilità che vi è alla base di questo grande corpo millenario, ormai però in preda ad una crisi profonda, che è una crisi di autorità, che è una crisi di strutture politiche, una crisi di strutture sociali, e che è una crisi in cui comincia a comparire anche per la prima volta di fronte all'attacco concentrico dei paesi imperialistici una distanza, un'aspirazione nazionale. Si può dire che proprio verso la fine del secolo che cominciano a comparire in Cina i primi tentativi da parte di cinesi di porsi il problema insieme, in maniera confusa da principio, di una serie di riforme da introdurre in questo paese e nello stesso tempo di riforme per modernizzarlo, per far sì che questo paese sia messo in grado di resistere di fronte alla schiacciante prevalenza dell'europeo, e nello stesso tempo appare per la prima volta anche, comincia ad apparire l'aspirazione a una indipendenza di fronte alla aggressione e all'invadenza straniera. Ebbene, tracciato questo, sorvolo una quantità di cose per non farla lunga, e per giungere a una data chiave. Questa situazione di instabilità interna e di perdita di autorità e di prestigio da parte del potere centrale e di comparsa di fermenti riformatori ed anche di fermenti nazionali culmina nel 1911 con la caduta dell'impero e con la instaurazione della Repubblica Cinese, che è un fenomeno che può descriversi come il primo grande atto importante dell'inizio di una rivoluzione borghese nella Cina. Borghese in che senso? Borghese nel senso che si sono formate in Cina negli ultimi 20 anni, fra il 1890 e il 1911, delle avanguardie, soprattutto intellettuali, molto spesso di intellettuali che sono stati educati all'estero, per esempio nelle università giapponesi, ma anche nelle università americane e nelle università dell'Europa occidentale, i quali sono venuti in contatto con la civiltà capitalistica borghese, che sono venuti in contatto anche con la scienza e il pensiero borghese, che sentono come di fronte all'efficienza, all'efficacia della scienza e della potenza, quindi, che deriva dagli stati capitalistici, la Cina si trova irrimediabilmente battuta. E essi cominciano quindi a porsi, lo accennavo già, questo problema: come salvare la Cina, come evitare che essa sia definitivamente schiacciata dall'attacco imperialista, che sia trasformata in una nazione completamente soggetta e sfruttata. Si tratta quindi di avanguardie, le quali ancora forse non sono socialmente borghesi, ma lo sono certamente dal punto di vista della loro cultura, della loro ideologia, delle aspirazioni che esprimono. Fra questi riformatori e anche nazionalisti si distingue in questi anni Sun Yat-sen, che sarà il primo presidente della Repubblica, un uomo appunto educato in Giappone, educato in America, nell'America di quel tempo naturalmente, il quale per primo comincia a lavorare per la formazione di un partito moderno in Cina, quel partito che poi sarà il Kuomintang, di cui avremo occasione di parlare in seguito. Kuomintang è una parola la quale vuol dire il partito del popolo cinese. Kuo, il Cina, Min, vuol dire il popolo, Tang, il partito del popolo cinese. E il primo partito nazionalista cinese che si comincia a formare e che pone il problema della formazione della Cina in uno Stato unitario, nazionale, moderno, pensando di poter assumere la modernità dalla acquisizione della scienza dell'Occidente. Sun Yat-sen è l'uomo il quale per primo lavora, come ho già detto, per costituire anche le forze politiche che possano portare a questa vera e propria rivoluzione, prima rivoluzione borghese all'interno della Cina, di cui il 1911 non è, se volete, che un atto molto imperfetto, tanto imperfetto che Sun Yat-sen, dopo essere stato nominato Presidente della Repubblica, viene immediatamente cacciato via e, caduto l'impero, il potere viene assunto da militari, i quali attraverso varie vicende riescono a tenerlo per molti anni. Non insisto su queste vicende, vi ricordo solo questo, che la rivoluzione, che la caduta dell'impero cinese, la formazione della Repubblica del 1911, che negli anni successivi il mondo viene scosso e devastato dalla prima guerra mondiale, la quale, come sapete, scoppia nel 1914 e finisce nel 1918. La prima guerra mondiale si svolge principalmente in Europa, però come sapete la prima guerra mondiale fu il primo grande scontro fra le potenze per una nuova spartizione del mondo, cioè era una guerra che, se ebbe il suo epicentro in Europa, riguardava però tutto il mondo. La Germania poneva il problema di avere il suo posto nella spartizione coloniale di tutti i continenti, per cui la Germania poneva il problema di avere il suo posto, quei posti che l'Inghilterra aveva confiscato essendo giunta per prima appuntamento del colonialismo, chiedeva di avere i suoi posti in Africa, chiedeva di averli in Asia, chiedeva di averli in tutto il mondo. Ora, trattandosi dunque di una guerra per la spartizione del mondo, non è strano che profonde ripercussioni della prima guerra mondiale si siano avute anche in Cina. Vi fu però un altro avvenimento che ebbe in Cina ripercussioni dirette e ancora più profonde, e fu la rivoluzione di ottobre. Sapete che durante la prima guerra mondiale, alla fine del 1917, il crollo dello zarismo e l'azione dei bolscevichi guidati da Lenin portarono alla presa del potere e alla instaurazione per la prima volta nel mondo di un potere operaio, del potere dei soviet. Un fatto storico, che significava rompere per la prima volta il potere capitalistico tradizionale e fondare per la prima volta un potere completamente nuovo, un potere che aveva rovesciato il potere del capitalismo e che affermava quindi l'avvento della classe operaia, e lo affermava non solo nella Russia di allora, ma lo affermava, come sapete, in quegli anni come l'inizio della rivoluzione mondiale, e la Russia era una potenza che era insieme europea e asiatica, tutta la Siberia era Russia in quel tempo, e sapete che la guerra civile fu combattuta anche in Siberia, e fu combattuta non solo fra russi, bianchi e bolscevichi, ma fu combattuta anche contro i giapponesi e contro anche gli americani, i quali sbarcarono anch'essi a Vladivostok cercando di soffocare la rivoluzione sovietica. Quindi non è da meravigliarsi che se anche avvenimenti bellici importanti avvenivano alle frontiere settentrionali della Cina, il messaggio della rivoluzione d'ottobre ebbe in Cina immediate grandi ripercussioni. E si esprimeva in forme molto avanzate, aggressive contro la minaccia giapponese, che dopo la pace di Versailles aveva avuto importanti concessioni a spese della Cina. Si formò in Cina un movimento, soprattutto di studenti, il movimento cosiddetto del 4 maggio, perché il 4 maggio 1919 vi furono grandi scontri nelle grandi città cinesi, soprattutto a Pechino, gli studenti furono i protagonisti, e questo movimento raggruppò rapidamente tutta la parte più avanzata della giovane intellettualità cinese, la quale si faceva portatrice di una cultura nuova, per esempio, entrava direttamente in lotta contro tutta la tradizione confuciana, proclamava per esempio la liberazione della famiglia dalla prigione in cui essa era stretta per l'applicazione rigorosa delle regole della gerarchia confuciana, e in generale combatteva contro il predominio delle idee confuciane. Vedete che certi temi che abbiamo sentito recentissimamente ricomparire in una maniera anche abbastanza vivace nelle recenti fasi della rivoluzione cinese sono temi anche antichi, non sono temi inventati così estemporaneamente da Mao o dai suoi amici, ma sono temi profondi che vivono proprio nel tessuto stesso della società e della cultura cinese. Già nel 1919 fu questo grande movimento di rinnovamento culturale che poneva come obiettivo la demolizione della tradizione confuciana. A questo punto è da aggiungere che Lenin compie alcuni atti importantissimi. Lenin proclama all'inizio del 1920, se non ricordo male, che l'Unione dei Soviet rinuncia a tutti i vantaggi che gli zar hanno strappato alla Cina. Annuncia che l'URSS strappa i trattati ineguali con cui gli zar avevano annesso, strappandoli alla Cina, decine e decine di migliaia di chilometri quadrati di territorio nelle zone che vi dicevo fa. Cioè il nuovo potere rivoluzionario degli operai e dei contadini rifiuta l'uso della violenza con cui lo Stato zarista ha privato il popolo cinese di una parte della propria indipendenza. Comprendete che questo era un gesto destinato ad avere profondissime ripercussioni in Cina. La Cina, che era stata sistematicamente attaccata e depredata dagli imperialisti, si trovava adesso all'improvviso di fronte a un paese in cui era avvenuta la rivoluzione degli operai e contadini, che proclamava di rinunciare tutte le conquiste che gli zar avevano fatto a spese della Cina, di restituire alla Cina tutti quei territori. Comprendete che questa era una mossa la quale doveva avere profondissime ripercussioni in Cina. Infatti, Sun Yat-sen, il quale era stato rieletto presidente della Repubblica nel 1921, in seguito a questo fatto prese direttamente contatti con l'URSS e questi contatti si verificarono su due piani, si verificarono sul piano dei rapporti statali, ci fu un vero e proprio incontro diplomatico attraverso cui si giunse ad un accordo di pace fra la Cina e l'Unione Sovietica, ma avvennero anche a livello di partito. Questo è il punto più interessante e che avrà le più grandi conseguenze per il resto delle cose che diventano. Cioè, Sun Yat-sen ebbe dei contatti diretti con degli emissari bolscevichi, i quali direttamente per mandato del partito bolscevico e poi anche per mandato del Comintern, cioè della terza, del comitato esecutivo della terza internazionale, vennero in Cina con il compito preciso di riorganizzare il partito di Sun Yat-sen. Vi ho già detto che il partito di Sun Yat-sen era il Kuomintang. Ebbene, una cosa di grandissimo interesse è che questo partito nei primi anni 20 fu riorganizzato da rivoluzionari professionali provenienti dal Comintern, che erano in grandissima parte dei russi, ma che erano anche dei rivoluzionari di altre nazionalità. È una cosa, comprendete, del tutto straordinaria per il tempo. Pensate i vari stati maggiori dell'imperialismo che assistevano a questo ravvicinamento fra la Cina di Sun Yat-sen e l'URSS, che venivano a sapere che i rivoluzionari bolscevichi adesso operavano in Cina d'accordo con Sun Yat-sen per dare un'organizzazione di tipo bolscevico al Partito Nazionale del Popolo Cinese. È un fatto effettivamente di proporzioni straordinarie e avrà infatti poi conseguenze enormi. Ma naturalmente i funzionari bolscevichi vengono in Cina non solo per organizzare il partito di Sun Yat-sen, ci vengono anche per facilitare e promuovere la formazione del Partito Comunista Cinese. E da tenere presente che in Cina non vi è stato mai un partito socialdemocratico, che quindi non vi è stata una tradizione socialdemocratica. L'acquisizione del marxismo in Cina avviene relativamente tardi e avviene non tanto come espressione dell'esperienza del movimento operaio, quanto all'inizio soprattutto come acquisizione di culturale e acquisizione di gruppi intellettuali. Si formano delle associazioni per lo studio del marxismo. Nell'università di Pechino ci sono dei professori come Li Daqiao e Chen Tuxiu, che poi sarà il primo segretario del Partito Comunista Cinese, i quali insegnano, fanno corsi e discussioni con gli studenti sul marxismo. Questo avviene già intorno al 1918, 19 e 20. Nel 1921, il primo luglio del 1921, a Shanghai, in una scuola femminile, avviene una piccola riunione clandestina di 12 delegati, tra cui vi è Mao Zedong, e in questa riunione, consigliata anche, resa difficile nella sua esecuzione dall'intervento della polizia, viene fondato il Partito Comunista Cinese. Siccome è adesso, io mi fermerei qui, compagni, è un modo di fermarsi che ci permette la prossima volta di ricominciare, o se voi non siete stanchi, questo però dovete dirlo voi, posso ancora continuare. O mi fermo qui, che è un punto che ci permette di periodizzare bene, oppure ho bisogno di parlare un'altra mezz'ora. Quindi decidete voi cosa vogliamo fare. Secondo me se ci fermiamo qui per oggi va bene. Se voi avete tempo a disposizione, non siete stanchi, io posso ancora continuare. Ma una cosa che potete decidere voi, e d'altra parte noi se interrompiamo potremmo fare una discussione, voi potete fare delle domande. Potremmo anche cominciare a introdurre la discussione del partito. È chiaro, mi pare, che la fondazione del Partito Comunista in Cina è strettamente legata come già ho accennato, alla influenza che la rivoluzione d'ottobre, la formazione dello Stato sovietico ebbero in tutta l'Asia. Cioè, non è prima ancora del fatto che ci fu l'intervento diretto proprio dei rivoluzionari bolscevichi in Cina, già la situazione era profondamente cambiata, non solo sul piano culturale, ma anche sul piano politico, perché l'esistenza stessa dello Stato sovietico aveva contribuito a creare in Cina una situazione in cui i problemi dello sviluppo della Cina non si vedevano più soltanto nei termini in cui erano stati elaborati fino a quel momento dal movimento nazionalista, ma in cui si cominciava a porre il problema in Cina di una vera e propria rivoluzione sociale. Comunque il Partito Comunista, la sua fondazione, era un partito senza alcuna base di massa. Sorge, come già ho detto, in un ambiente quasi esclusivamente di intellettuali. L'accordo che l'Unione Sovietica aveva fatto con Sun Yat-sen permetteva uno sviluppo legale del partito. Lo sviluppo del partito si intrecciò però rapidamente con il problema del suo rapporto con il Kuomintang, cioè con il partito di Sun Yat-sen. Sun Yat-sen non era contro la formazione del Partito Comunista e non lo perseguitava. Lui aveva un'ideologia, se volete, un po' generica, che era fondata su tre punti. La Cina doveva appartenere al popolo, il che voleva dire che doveva essere indipendente dallo straniero. Il governo doveva essere un governo del popolo, cioè democratico. E inoltre la Cina doveva essere trasformata da riforme per il benessere del popolo. E erano i tre punti del popolo di Sun Yat-sen. Nella misura in cui il Partito Comunista, da poco fondato, stava entro questa linea, Sun Yat-sen non aveva nessuna ragione per perseguitarlo. Però il partito di Sun Yat-sen, partito come detto nazionale del popolo cinese, era un partito complesso, nel senso che in questo partito confluivano elementi diversi, diversi come orientamento politico, diversi anche come base sociale. Era un partito che era essenzialmente un partito della borghesia cinese che si era andata formando tra la fine del secolo precedente e i primi decenni di questo secolo, in cui si erano già manifestate però differenziazioni all'interno di questa borghesia. Una frazione di questa borghesia che era strettamente legata con l'influenza politica ed economica dei gruppi capitalistici stranieri che si erano già insediati nelle zone chiave della Cina, una borghesia che sarà chiamata poi compradora, nel senso che era in fondo agente del capitalismo straniero, e vi era poi una frazione della borghesia che poi sarà chiamata nazionale, che era costituita dalla media borghesia capitalistica o anche burocratica o anche la cultura delle città. I legami fra queste due frazioni della borghesia e la proprietà fondiaria erano organici, cioè vi era un legame stretto, non solo di parentela, ma di interessi fra questi strati della borghesia e la grande proprietà fondiaria. E questi elementi della grande proprietà fondiaria, quindi o direttamente o attraverso questi rappresentanti borghesi delle due frazioni, erano presenti all'interno del Kuomintang e svolgevano anche un'influenza nel Kuomintang, che poi faceva parte della piccola borghesia, soprattutto delle città, come i piccoli impiegati, i piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti e via di seguito. Quindi, come vedete, era un partito dal punto di vista sociale abbastanza complesso. E siccome erano presenti in esso i rappresentanti di diverse classi sociali, così all'interno di questo partito vi erano anche diverse influenze politiche. Se Sun Yat-sen era per il benessere del popolo, la democrazia del popolo e la Cina del popolo, come dicevo prima io, in base ai suoi tre principi, all'interno del Kuomintang vi erano gruppi sociali e politici i quali non erano completamente d'accordo, ma avrebbero preferito invece fare i loro affari con l'imperialismo straniero. Tutta la borghesia compradora preferiva arrivare facilmente a degli accordi con l'imperialismo straniero anziché fare delle riforme. Quindi era un partito in cui si cominciavano già a profilare apertamente dei contrasti politici e sociali, e di fronte alla nascita e all'eventuale sviluppo del Partito Comunista in Cina dopo la rivoluzione di ottobre in Russia, questi elementi della borghesia più di destra naturalmente non erano d'accordo, non volevano avere fra i piedi il Partito Comunista, volevano quindi cercare di impedire lo sviluppo del Partito Comunista. Cosa accade? Accade una cosa, anche questa, molto strana. Anche in questo la Cina ha il privilegio della particolarità di un fenomeno politico unico, cioè che Sun Yat-sen fece un accordo con il Comintern. In quel periodo il Comintern era diretto da Zinoviev. Fece un accordo in base al quale si stabilì che tutti gli aderenti al Partito Comunista sarebbero stati anche aderenti del Kuomintang, cioè i membri del Partito Comunista prendevano la tessera del Kuomintang, e lo stesso Kuomintang fu dichiarato dal Comintern partito associato al Comintern. E più tardi, quando Chiang Kai-shek andrà a Mosca, Chiang Kai-shek sarà membro associato del Comintern, lui stesso personalmente. Comunque un fatto di notevole interesse, che il Comintern abbia preso questa decisione. Ed effettivamente per qualche anno tutti i dirigenti del PC, compreso Mao Zedong, lavoravano all'interno del Kuomintang, avendo anche dei posti di responsabilità. Si sviluppò all'interno del Kuomintang una lotta da parte della destra che cercava di impedire che i comunisti avessero posti di responsabilità, e effettivamente qualche anno più tardi riuscirono a estrometterli o a limitare notevolmente la presenza dei comunisti nei centri dirigenti del partito. Ma per qualche anno, fino a quando Sun Yat-sen visse, Sun Yat-sen morì nel marzo del 1925, all'interno del Kuomintang questi dirigenti comunisti cinesi riuscirono anche a fare un certo lavoro importante. Ma in questa situazione di contrasti interni, la morte di Sun Yat-sen, che come ho detto avviene nel marzo del 1925, è proprio l'elemento che fa precipitare un equilibrio che era stato fino a quel momento assai instabile. È da dire però che fino al 1925 il Partito Comunista Cinese aveva avuto una certa possibilità di svilupparsi legalmente anche, e che in particolare avevano avuto uno sviluppo impetuoso le organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali si erano sviluppate soprattutto nelle città della costa, là dove erano i primi nuclei di
proletariato industriale che si erano andati formando in seguito a un certo processo di industrializzazione che si era cominciato a sviluppare in città come Shanghai, Tianjin, Canton. E si era avuto inoltre un sviluppo discreto della rete ferroviaria, con la comparsa quindi di un numero notevole di operai che lavoravano alla costruzione delle ferrovie e poi di ferrovie vere e proprie. Ebbene, e fra questi primi centri, i gruppi concentrati della classe operaia nelle città della costa, fra i ferrovieri, fra gli operai delle ferrovie e nelle miniere, che in generale sono tutte sotto il controllo del capitale straniero, anche le ferrovie e il resto che sono andate in concessione, e comincia a svilupparsi le prime grandi lotte operaie in Cina e che vedono la formazione anche dei sindacati, e uno sviluppo rapidissimo che avviene tra il 1921 e il 1925, e già, si può dire, nel 1925, al momento della morte di Sun Yat-sen, alcuni di questi sindacati sono già delle forze organizzate e capaci di svolgere delle azioni di massa notevoli, cioè di organizzare dei grandi scioperi, per esempio un grande sciopero per ferrovie. Contemporaneamente comincia anche ad organizzarsi il movimento contadino e Mao Zedong, poi parlerò più particolarmente di lui, in questi due anni, fra il 24 e il 25 e in tre anni e il 26, lavora a Canton in una scuola del Kuomintang per la formazione dei quadri delle leghe contadine. Quindi alla morte di Sun Yat-sen noi abbiamo un partito comunista che ha cominciato a svilupparsi, ma ancora conta poche migliaia di aderenti, un movimento sindacale e operaio che è già in pieno sviluppo, tenendo conto naturalmente che la classe operaia rappresenta solo una piccolissima minoranza della popolazione, e abbiamo anche un movimento contadino che è già in attiva effervescenza e per cui a Canton si stanno preparando i quadri. Morto Sun Yat-sen, gli succede Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek la pensa in un modo molto diverso da Sun Yat-sen. Chiang Kai-shek è molto più sensibile alla influenza della destra, si può dire fa parte della destra compradora, è molto più orientato verso accordi con il capitalismo straniero e con le grandi potenze straniere. La via della Cina per lui è la via di un accordo con l'Inghilterra in questo momento. Chiang Kai-shek non perde tempo. Lui tenta un primo colpo contro i comunisti nell'estate del 1926 a Canton, con il pretesto che a Canton si sarebbe stato preparando un colpo. Chiang Kai-shek attacca, arresta, scioglie i sindacati a Canton, arresta i comunisti, senza che questo primo colpo sia ancora un massacro, ma è già un colpo politicamente molto duro che viene dato ai comunisti all'interno, e all'interno del Kuomintang questo vede praticamente una totale restrizione delle possibilità dei comunisti di accedere a posti di controllo. Pensate che in questo periodo in Cina c'era un emissario del Comintern, famoso Borodin, che collaborava con Sun Yat-sen, che morto Sun Yat-sen continuò a collaborare per qualche tempo anche con Chiang Kai-shek. I rivoluzionari bolscevichi avevano fondato a Canton, nell'estuario del fiume delle Perle, sull'isola di Wan Poa, un'accademia militare proprio per la formazione, secondo i metodi dell'esercito rosso sovietico e i quadri dell'esercito del Comintern. Quindi questo vi fa comprendere chiaramente come la posizione che i funzionari bolscevichi avevano era una posizione molto forte. Non solo organizzavano il Comintern, ma anche fondavano e controllavano e dirigevano l'Accademia Militare, da cui dovevano venire i quadri del Comintern, l'Accademia Militare di cui era presidente Chiang-Kai-shek, l'Accademia Militare dove il vicepresidente era Quellai, dove Lin Biao diventava ufficiale dell'esercito del popolo. Bene, Chiang Kai-shek fa un primo corpo nel 1926 e poi all'inizio del 1926 inizia, dato che lui è succeduto, come vi ho detto, Sun Yat-sen, inizia una spedizione militare la quale ha come obiettivo quello di affrontare, combattere e distruggere gli eserciti di alcuni generali, i quali in collegamento con alcune potenze straniere controllano le varie zone del nord della Cina. Ci sono almeno tre o quattro di questi generali: Wu Peifu, Chan Solin e un terzo di cui personalmente non ricordo il nome, i quali vivono, come dicono gli cinesi, come signori della guerra. Dispongono di eserciti che formano con la coscrizione obbligatoria dei contadini, controllano città e intere regioni e praticamente agiscono come signori assoluti nei territori che controllano. Chiang Kai-shek inizia dal sud, da Canton, che è la sede del governo della Cina repubblicana, una spedizione militare per attaccare e distruggere e quindi unificare la Cina anche del nord e porla sotto il controllo di un unico governo. Questa spedizione viene concordata anche con i dirigenti militari del Comintern, anche con Borodino. Vi partecipano quindi tutti gli ufficiali comunisti, tutti i soldati comunisti, il Partito Comunista dà il suo contributo a questa spedizione. Questa spedizione parte da Canton verso il nord, attraversa tre o quattro delle province della Cina centrale e va di vittoria in vittoria. Di vittoria in vittoria. Questi generali, signori della guerra, vengono sbaragliati l'uno dopo l'altro. La vittoria degli eserciti del governo di Canton ha due conseguenze importanti all'interno della Cina, prima ancora che la campagna si compia. Prima di tutto, attraverso le province, nelle province attraverso le quali passano gli eserciti di Canton, si ha la formazione di un grande movimento contadino. Cioè i contadini al passaggio di questo esercito si ribellano, non contro l'esercito, ma vedono nell'esercito un esercito liberatore di fronte all'oppressione in cui ritengono di dover fondiare. I contadini si cominciano a digitare, cominciano a occupare la terra, si organizzano, sorgono delle leghe contadine di centinaia di migliaia e perfino di milioni di membri. Queste leghe contadine affrontano i portali fondiari e li espropriano in su vasta scala. Cioè inizia in Cina una vera e propria rivoluzione sociale nelle campagne, in modo, direi, in buona parte spontaneo. In buona parte spontaneo. E sotto il controllo delle leghe locali, senza un piano d'insieme. Questo avviene in tutte le province della Cina, prima centro-meridionale e poi centrale. Avviene nel Guangdong, avviene nel Jiangxi, avviene nell'Honan, avviene nel Hunan, nell'Anhui e poi sempre di seguito andando verso il nord. Cioè, nello spazio di pochi mesi, si forma nella Cina centrale, centro-settentrionale, un gigantesco movimento di contadini che attacca direttamente i proprietari fondiari e gli espropria. Voi credo che avete già letto il rapporto di inchiesta di Mao sul contadini dell'Uranio, e quindi quel rapporto avete visto che cosa facevano, in che modo i contadini espropriavano non solo dalla terra, ma da ogni forma di potere di proprietari fondiari, e stabilivano un potere nuovo. Questo è il primo fatto rilevante che si diffonde proprio a falanga nelle province della Cina centrale essenzialmente al passaggio vittorioso dell'esercito che sta compiendo la spedizione al nord contro i signori della terra. L'altro fatto rilevante è che quando Chiang Kai-shek giunge nella Cina del nord e comincia a prendere una dopo l'altra le città della Cina del Nord, il movimento operaio di Shanghai, organizzato, attua una vera e propria insurrezione, con le armi alla mano libera la città. In modo che Chiang Kai-shek si trova di fronte, arriva alle porte di Shanghai, la città è stata già liberata dalle milizie comuniste che hanno liberato, è già una città immensa, una città che già in questo tempo ha 6 milioni di abitanti, la città chiave della Cina, il più grande porto, la più grande città industriale. Ecco, a questo punto, che di fronte a questi due fatti insieme, che esamineremo nei dettagli la prossima volta, di fronte al rimbarzo impetuoso di questo movimento dei contadini nelle campagne, e di fronte al fatto che il movimento comunista, organizzato nelle sue milizie, è riuscito a portare a compimento in modo vittorioso una insurrezione che gli ha dato in mano Shanghai, che Chiang Kai-shek fa una svolta improvvisa, romperà l'alleanza che già Mao tollerava con il Partito Comunista e passa direttamente alla repressione e alla distruzione del movimento comunista. Prima di tutto a Shanghai e poi nel resto del paese. Questo avviene nell'aprile del 1926. Ecco, vorrei fermare qui, spiegando poi nei particolari tutti gli aspetti politici, sia per quanto riguarda l'interno della Cina, sia per quanto riguarda i rapporti fra il movimento cinese e il Comintern, che furono certamente determinanti in questa prima grande disfatta del movimento comunista cinese nella prima guerra del 1950.